Voglio dare un caloroso benvenuto a tutti nel prezioso nome del Signore. Vogliamo prendere a cuore ciò che è stato cantato. Porgi lo sguardo solo su Gesù. Allora non vediamo più noi stessi, non vediamo più gli altri, allora non vedremo più i problemi, le circostanze e tutto il resto che possa essere. Allora va a compimento ciò che è scritto in Matteo 17. E non videro altri che Gesù solo. Che oggi ci sia concessa di vedere questo, per poter davvero guardare oltre tutte le difficoltà, oltre tutto ciò che ci circonda, e di guardare a Gesù. E chi vede Gesù sulla croce con fede sarà guarito in quell'ora stessa. Non c'è nessuna persona che veda Gesù in fede che rimane così com'è, ma sulla croce. Dobbiamo vedere Gesù come il crocifisso, così come è morto, perdendo il suo sangue per noi e ci ha dato la redenzione per grazia. Ci sono molti che parlano di un Gesù storico che si colloca da qualche parte nella storia. Noi parliamo di Gesù Cristo che ha dato inizio alla storia della salvezza, che ha dato alla storia della salvezza un senso e uno scopo. Non la storia, ma la storia della salvezza. Gesù Cristo è il punto centrale della salvezza divina qui sulla terra. Quando la corale ha cantato il primo cantico, ho pensato a Prima Giovanni, capitolo 3, dal versetto 1 al terzo versetto. Voglio leggerlo prima della preghiera. Posso chiedervi di alzarvi? Prima Giovanni, capitolo 3, dal versetto 1 a 3. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Amen. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimo, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Vogliamo pregare. Padre Celeste, di cuore ti ringraziamo per questo giorno, che sia un giorno che tu hai fatto per la salvezza dei perduti, per la guarigione dei malati e per la benedizione del tuo popolo. Un giorno in cui siamo lieti e gioiosi per il tuo aiuto nella tua presenza. Amato Signore, Tu conosci le varie richieste, sai delle domande, dei bisogni dei nostri fratelli che hanno bisogno e che sono in ospedale. Signore, Ti chiediamo di essere vicino a loro. Benedici anche il fratello Anderrek. Benedici il fratello Basa. Signore, benedici tutti coloro che hanno delle richieste. Fa che diventi chiara la difficoltà tra chi si affida a Te e chi non si affida a Te. Fa che troviamo grazia al Tuo cospetto. Dacci al credere l'autorità divina che abbiamo sulla base della Tua parola e del Tuo nome. Oh Signore, fa che la restaurazione nella Tua Chiesa diventi una realtà divina. Ti chiedo ora, fedele Salvatore, di togliere tutto ciò che disturba, tutto ciò che ostacola dalla mia vita e dal mio cuore e da tutti noi. Dacci riconciliazione con Te, riconciliazione tra di noi. Uniscici a Te e uniscici fra di noi. Comunione con Te e comunione dello Spirito tra di noi. Togli ogni incomprensione, togli da noi tutto ciò che addolora il Tuo Spirito. Rendici ragionevoli figlioli di Dio, guidati dal Tuo Spirito. Signore, poniamo consapevolmente questa assemblea sotto la copertura del sangue dell'Agnello e Ti chiediamo la guida del Tuo Spirito Santo. Signore, sai che ho preso nota di alcune scritture, ma non so cosa dire. Signore, metti le parole nel mio cuore, nella mia bocca, per ispirazione divina e guida dello Spirito. Fai grazia per parlare e grazia per ascoltare. Ti affidiamo questo servizio e Ti ringraziamo perché ci benedici e sei e sarai con noi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Adesso vogliamo fare attenzione alla contemplazione della parola. Vorrei riprendere la parola che abbiamo già letto. Vedete quale amore ci ha amato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo. E poiché siamo figli, Dio ha dato lo Spirito del Suo Figlio nei nostri cuori, perché anche noi possiamo dire Abba Padre. Per me queste cose sono preziose. Siamo stati posti da Dio in un rapporto di figlio e figlia. Gesù come primogenito tra molti fratelli. Lo Spirito è sceso su di Lui quando obbediente ha fatto il passo o è entrato nel Giordano e ha detto: così conviene che si compia ogni giustizia. quando questo fu fatto e il battesimo fu fatto, i cieli si aprirono e lo Spirito discese e rimane su di lui e la voce risuonò. Questo è il mio figlio diletto, nel quale mi sono compiaciuto. Credo che sia stato la domenica o il sabato di Pentecoste che ho tradotto questa preziosa predica del fratello Branham, l'agnello e la colomba. C'era l'agnello di Dio. Giovanni aveva detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Qui Dio si è unito all'umanità. Dio che è spirito ha rivendicato questo corpo terreno che doveva essere dato per la nostra redenzione. Vedete? Gesù, secondo il corpo, è invecchiato, cresceva in sapienza e in grazia davanti a Dio e agli uomini, così è scritto. Secondo il corpo mangiava e beveva, si è fatto uomo, è stato trovato come uomo, si è stancato, si è indebolito, si è addormentato e i discepoli dissero: Signore, non ti prendi cura di noi. Nel suo corpo era mortale, perciò ha potuto morire per noi che eravamo mortali, per portarci all'immortalità, ma affinché questo corpo non fosse lasciato alla decomposizione e non rimanesse mortale, ma si trasformasse in un corpo immortale di risurrezione. Dio, come spirito, ha rivendicato questo corpo. E ascoltate ciò che è scritto in Romani, nella lettera ai Romani, che è molto importante anche per tutti noi che vogliamo partecipare al rapimento. Lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti deve abitare anche nei nostri corpi mortali per portarli alla vita. Romani capitolo 8, versetto 11. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. È assolutamente necessario che lo Spirito di Dio prenda dimora nei nostri corpi mortali. Qualcuno mi ha chiesto ieri e qualcun altro oggi come dovrebbero, che opinione debbono avere i credenti riguardo alla cremazione. Devo dire onestamente che queste domande mi colpiscono profondamente perché non so assolutamente se un solo credente abbia deciso di far cremare il proprio corpo. Non conosco un caso del genere e penso che non ci sia errore più grande che un credente possa fare per quanto riguarda il suo corpo, che ordinare che il suo corpo venga bruciato. Credo che sia un'offesa diretta a Dio e alla santa creazione. Quando è scritto nelle scritture, e ve lo leggo perché lo sappiate, non ero preparato per questo, ma lo abbiamo detto al Signore, come lui ci guida, quindi lo prendiamo dalla sua mano. L'uomo non è stato formato dalla cenere, ma dalla terra. Dalla terra è stato tratto e alla terra ritornerà. L'abbiamo capito chiaramente che non ci siano resistenze nel cuore di un credente riguardo a queste verità della Scrittura. Genesi, secondo capitolo, versetto 7. Dio il Signore formò l'uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo divenne un'anima vivente. So solo di alcuni che non volevano credere nella risurrezione, che volevano che ogni ricordo di questa vita sia cancellato, che sono stati loro a decretare che i loro corpi e le loro ceneri che rimanevano dovrebbero essere disperse ai quattro venti. Ma vi prego, ammonite ogni credente a non farlo o di lasciarlo fare. Vi leggo, ci sono molti passi nella Bibbia, ne sono sicuro, ma vi leggo da Prima Corinti 15 dal versetto 44. Prima Corinti 15 dal versetto 44. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Avete sentito cosa c'è scritto qui? Non l'urna, non le cenere, ma il corpo. È seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Se c'è un corpo naturale, c'è anche un corpo spirituale. Potremmo continuare a leggere qui, ma concludiamo anche questo argomento dicendo che i veri credenti si appartengono a una famiglia non credente, dichiarano come loro ultima volontà prima della loro morte, per tempo prima e prima della loro dipartita, in ogni circostanza, di volere come ultima volontà una sepoltura come si usava da tanto tempo, come di solito, cioè una sepoltura dei resti mortali che poi vengono portati nella tomba. Mi sono espresso abbastanza chiaro? Che Dio ci possa far grazia, che tutti noi prendiamo questo a cuore. Ora vorrei passare a una parola particolare, il Salmo 114. Il Salmo 114 come ponte verso il Nuovo Testamento, verso la Chiesa del Nuovo Testamento. Come sapete, crediamo che Dio abbia dato l'esempio attraverso Israele come popolo che ha scelto, che nel nuovo patto abbia scelto una chiesa di tutte le lingue, popoli e nazioni, come l'ha dato come esempio. Il Salmo 114 inizia con la gloriosa parola Alleluia, che significa lode al Signore. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Giuda divenne il santuario del Signore, Israele il suo dominio. Il mare lo vide e fuggì, il Giordano si volse indietro. I monti saltellarono come montoni, i colli come agnelli.
Rückwärts. Die
Fermiamoci qui per un momento. Dio si aveva scelto un popolo fra tutti gli altri popoli. Incontrò Abramo a Ur in Caldea, dall'altra parte dell'Eufrate. Lo ha tirato fuori dal culto pagano e da quello che faceva. Ha fatto un patto con lui, gli ha dato delle promesse e ha chiamato un popolo attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, un popolo di Israele con il quale aveva stretto un patto, al quale aveva decretato e dato le promesse, dato la legislazione, i comandamenti, tutto questo aveva ordinato. E parla, credo che dovrebbe essere nel capitolo 4 della Genesi, non ero preparato a questo, ma qui dovrebbe stare che nessun altro popolo che egli avesse scelto. Deuteronomio capitolo 4 versetto 35, non Genesi, Deuteronomio. Tu sei stato fatto testimone di queste cose, affinché tu riconosca che il Signore è Dio e che oltre a Lui non v'è nessun altro. Dal cielo ti ho fatto dire la sua voce per ammaestrarti, e sulla terra ti ha fatto vedere il suo grande fuoco, e tu hai udito le sue parole venire dal fuoco. Poi il versetto 39. Sappi dunque oggi e ritieni bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e che non ve n'è alcun altro. Poi i versetti 33 e 34. Ci fu mai un popolo che abbia udito la voce di Dio che parlava dal fuoco come l'hai udita tu e che sia rimasto vivo? Ci fu mai un Dio che abbia cercato di venire a prendersi una nazione di mezzo a un'altra nazione mediante prove, segni, miracoli? Mediante prove, segni, miracoli e così via. Al popolo di Israele Mosè disse attraverso lo Spirito: ti è stato dato di vederlo, ti è stato dato di udirlo, siete diventati testimoni oculari della rivelazione del Dio vivente che è sceso dal cielo su questa terra. Sulla terra, sul monte, avete visto il fuoco potente, la voce risuonava dal cielo, eppure Dio era in cielo ed era sul monte. Dio può essere onnipresente. La gente lo trova così difficile da capire, ma e pensa che se è a Zurigo allora non può essere da nessuna parte a New York. Dio è onnipresente. Egli parla: il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Avete capito cosa significa? Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello dei miei piedi. Quindi dall'alto in basso si estende, riempie l'intero universo e lo porta con la sua parola onnipotente, ma un popolo nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Un popolo nell'Antico, il popolo di Israele, chiamato fuori da tutte le nazioni e da tutte le lingue. Chiamato fuori, e nel Nuovo Testamento l'Israele di Dio, i primogeniti. Ricordate quando Dio fece uscire il popolo di Israele dall'Egitto? Potete leggerlo in Esodo 12. Si dovette macellare un agnello e metterne il sangue sugli stipiti delle porte, ed è qui che appare la prima volta il nome Ecclesia, Assemblea, fino ad allora popolo o nazione, ma poi viene il nome Ecclesia, Assemblea. Il sangue dell'agnello scorre è stato sparso, il Signore ha formato una chiesa, un popolo che rappresenta la sua chiesa per abitare in essa. Ascoltate ancora questa parola, ancora una volta. Quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Giuda divenne il santuario del Signore. Alleluia. Giuda divenne il santuario del Signore e Israele il suo dominio. Vedete la differenza? Il dominio si estendeva su una vasta area. Le tribù erano in tutto 12, ma il santuario era su Giuda, non per tutto Israele. In Giuda si estendeva Israele il suo dominio. Giuda divenne il santuario del Signore. La promessa fu data profeticamente alla tribù di Giuda, probabilmente Genesi 49. Da te uscirà per me. Cosa ho detto? Genesi 49. Da te uscirà per me colui che è il Signore in Israele. E ascoltate cosa ancora è scritto qui. Leggo Genesi 49 dal versetto 8. Giuda, te loderanno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sul collo dei tuoi nemici. I figli di tuo padre si inchineranno davanti a te. Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda. Figlio mio, egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa, chi lo farà alzare? Ora ascoltate la profezia. Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene, a cui ubbidiranno i popoli. Ascoltate ancora un versetto, versetto 11. Egli lega il suo asinello alla vite, il puledro della sua asina alla vite migliore. L'ha fatto? Potete leggerlo. Disse ai suoi discepoli: andate a prendere l'asino e il puledro, e quando vi sarà chiesto dito, il Signore ha bisogno di loro e li rimanderà indietro. L'avete letto tutti in Matteo? Dov'è? Volete che lo legga? Spero di parlare a persone che non leggono solo i giornali o ascoltano le notizie, ma che conoscono davvero bene le scritture. Matteo 21, potete leggerlo, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Qui dice, qui è scritto nel versetto 2, dicendo loro, andate nella borgata che è di fronte a voi, subito troverete un'asina legata e un puledro con essa, scioglieteli e conduceteli da me. E così via. Potete leggerlo da soli. Sentite di cosa si tratta. Il Signore non vuole solo una chiesa universale, vuole solo una chiesa in quanto tale, che vede come il suo dominio. Vuole una sposa all'interno della chiesa. Tra i chiamati vuole gli eletti, i predestinati, coloro che formano il suo santuario. E tra poco vi mostrerò dalle sacre scritture chi sono. Leggiamo di nuovo dal Salmo 114, versetti 3 e 4. Conoscete i fatti, qui è scritto, il mare lo vide e fuggì. Cosa vide e fuggì il mare? Che cosa? Che il Signore Dio aveva scelto Israele come suo dominio e Giuda come suo santuario. Il mare lo vide e fuggì. Il Giordano si volse indietro. Cari, quando ho letto questa parola, mercoledì scorso, mi ha attraversato il cuore e l'anima. Il mare l'ha visto, gli egiziani l'hanno visto, il Giordano l'ho visto, gli amorrei, i gebusei e chiunque altro fossero lo sentirono. L'intera area circostante si rese conto che il Dio del cielo aveva un popolo sulla terra e in mezzo al suo popolo un nucleo che era considerato il suo santuario, che dove poteva rivelarsi. Il versetto 5, la domanda, che avevi tu mare per fuggire? Mi pongo la stessa domanda, Mar Rosso, cosa è successo con te? Cosa ti è successo quando sei fuggito? Che cosa hai visto lì? Perché ti sei ritirato in modo che il popolo di Israele potesse passare su terra asciutta? Sia lodato il nome del Signore. Il mare vide che Dio aveva scelto Israele per il suo dominio e Giuda per il suo santuario. Penso alle parole del fratello Branham, è probabilmente scritto da qualche parte nel Salmo e comunque anche nei libri di Mosè, che la colonna di fuoco e la nuvola scesero sempre di nuovo, e dove andò? All'ingresso della tenda della rivelazione, dove si trovava il santuario divino sulla terra. Il tabernacolo, il punto della rivelazione divina e del dialogo divino con Mosè. Pensiamo alla storia di Mosè, Aronne, Miriam e così via. Il Signore disse, oggi decido io, radunatevi all'ingresso della tenda di convegno. Dio parla. Quando un profeta è in mezzo a voi, io mi rivelo a lui attraverso visioni e sogni, ma non è così per il mio servo Mosè. Con lui parlo faccia a faccia. C'erano persone che avevano comunione con Dio e ci sono state persone che vedevano la rivelazione visibile di Dio. E allora era il Signore con loro, ma questo ne abbiamo già parlato e non c'è bisogno di descriverlo, spiegarlo nei dettagli. Dio è spirito e come spirito nessuno ha visto Dio. Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 19. Se gli uomini hanno visto Dio, allora lo hanno visto come Signore, nella manifestazione visibile in cui ha camminato nel giardino dell'Eden, è apparso a Giacobbe, ha incontrato Abramo sotto il terebinto, secondo Genesi 18. Ma ci sono state persone di questo tipo sulla terra e sapete che quando Mosè scese dal monte dopo i 40 giorni, il suo volto risplendeva della gloria di Dio. È scritto: essi videro Dio, mangiarono e bevvero alla presenza di Dio. Di cosa si tratta oggi? Devo porre la domanda al contrario. Di che cosa si occupa Dio oggi? E ciò che interessa Dio deve essere anche ciò che interessa a te e a me. Possiamo volere solo ciò che vuole Dio. Se non abbiamo ancora raggiunto questa posizione, dobbiamo chiedere, la grazia di raggiungerlo. Che ti è successo, mare, che sei fuggito? Il Signore guardò giù nella colonna di nube e di fuoco. Aveva dato la sua parola e aveva detto a Mosè: va, prendi il bastone, sollevalo sul mare e io lo dividerò. La scrittura dice in modo così bello che l'acqua stava da una parte e dall'altra come un muro. Spiega questo a un ateo oggi e vi lascerà lì a pensare che siamo un caso per lo psichiatra. No, ancora e no, di nuovo, non ho difficoltà a credere che Dio sia onnipotente, colui che ha creato i cieli, la terra, il mare e tutto ciò che contiene non dovrebbe essere in grado di controllarlo. Dio è Dio. Parla e avviene, comanda e viene fatto. La parola di Dio non può mai tornare vuota, ma adempie ciò per quello che è stata mandata, che avevi tu, o mare, per fuggire, e tu, Giordano, perché tornasti indietro. E voi, monti, perché saltellaste come montoni, e voi, colli, come agnelli? Ascoltate adesso il versetto 7. Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Giacobbe, che mutò la roccia in lago, il macigno insorgente d'acqua. Vogliamo vedere come Dio e dove Dio vuole fare la sua dimora nel Nuovo Testamento. Abbiamo la promessa: io abiterò in mezzo a loro e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Probabilmente 2 Corinti 2 Corinti capitolo 6 dal versetto 15, che ci dà il contesto per questo. E quale accordo fra Cristo e Belial? O quale relazione c'è fra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Abbiamo compreso la parola del Nuovo Testamento che il Signore ha preso dall'Antico. Abiterò in mezzo a loro, camminerò in mezzo a loro e sarò il loro Dio. Ma questo deve essere rivelato, le nazioni intorno a noi lo vedranno, il mare e la terra. Si manifesterà che Dio non ha fatto solo promesse, ma che le sostiene e le realizza. La domanda è qui: e che armonia c'è tra il popolo di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio: abiterò e camminerò in mezzo a loro. E ascoltate, noi insieme formiamo il Tempio di Dio. Quando è così, credete che sia così? Sì, allora come vuole camminare Dio? Come dovrebbe essere visto qui? Dove dovrebbe vivere Dio? Accanto a te, accanto a me? No, in te, in me. Lo abbiamo capito. Se noi siamo il Tempio di Dio, allora Dio non può abitare fuori di noi, cioè fuori dal Tempio. Egli vuole abitare nel Tempio. E il Tempio di Dio è santo. E voi lo siete. Che parola meravigliosa! Ma questa parola deve ora diventare realtà. E ascoltate il contesto in cui si trova, vale a dire nel contesto in cui è detto qui: uscite di mezzo a loro e separatevi, comanda il Signore. Ora posso sicuramente chiedere se abbiamo colto il nocciolo del messaggio del tempo della fine. Non solo la meravigliosa rivelazione dell'unità di Dio che ci è stato rivelato dallo Spirito, che Dio si è rivelato in cielo come Padre, in terra nel Figlio e abita nei credenti attraverso lo Spirito Santo. Ma sempre per quanto riguarda Dio rimane uno e lo stesso Dio dall'eternità all'eternità. Dio sopra noi, Dio sotto noi, Dio dentro di noi. Ma non è tutto. Poi c'è il battesimo biblico, tutti gli insegnamenti che Dio ci ha dato per grazia, Ma ora io e te siamo interpellati a questo. Ora Dio rivolge la parola a coloro che sono stati chiamati affinché si mettano a sua disposizione e formino il Tempio Santo del Dio vivente qui sulla terra, un luogo in cui Dio possa abitare. Individualmente siamo, come dice Paolo, in un altro posto dice che il nostro corpo è il tempio di Dio e chi corrompe il corpo Dio lo corromperà. E insieme formiamo questo santuario divino sulla terra. E ora veniamo al punto. In tutte le sette epistole in Apocalisse 2 e 3 il messaggio divino è rivolto a tutti i credenti in generale. E poi viene l'ammonimento. Chi ha orecchio per intendere, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E coloro che all'interno di un'epoca della Chiesa danno a Dio l'udito spirituale per comprendere e ricevere lo spirituale, sono coloro che escono da tutto per chiedere per formare la comunione dei santi, per essere battezzati insieme in un unico corpo. Non è un movimento carismatico che nasce dall'evangelista che va per la sua strada, sostiene le sue dottrine, gestisce le cose come vengono gestite ovunque. No, questa parola è rivolta a coloro che hanno ascoltato, creduto e seguito l'ultimo messaggio e noi stiamo vivendo nell'ultima epoca e siamo usciti secondo la parola della scrittura di Apocalisse 18. Anche questo voglio leggerlo perché il fratello Branham vi ha fatto riferimento più volte. Apocalisse 18, versetto 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi. Perché i suoi peccati si sono accumulati fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Questo è il tempo della chiamata di coloro che sono stati santificati dalla parola, purificati dal sangue, per formare il santuario di Dio sulla terra, per diventare una dimora di Dio nello Spirito, in modo che Dio possa abitare, camminare e operare in mezzo a noi, in modo che possa anche essere visto e sentito. Non ci basta quello che abbiamo, e poiché Dio ci ha fatto delle promesse nella sua parola, ci crediamo e poiché ci crediamo, le vedremo realizzate. Poiché mi rendo conto che alcuni sono stanchi, non posso fare a meno di osservare che prima di fare questa osservazione, quando sono arrivato prima alla stazione centrale di Zurigo, ho sentito l'annuncio, siamo arrivati alla stazione centrale di Zurigo ed ecco che mi sono addormentato. Poi poi quando è stato annunciato il treno, così e così sta partendo, mi sono svegliato e naturalmente mi sono precipitato fuori. Ma questo non vuol dire che si possa dormire qui, perché qui nessun treno è rimasto fermo, qui il treno è partito, qui bisogna ascoltare quando viene proclamata la parola del Signore. E se siete stanchi, dite al vostro vicino di tenervi di buon umore. Quanto è meravigliosa la parola di Dio. Sì, il pensiero è buono. Dio vi benedica. Torniamo alla parola meravigliosa. Voi, popolo mio. Ed è qui che la differenza diventa davvero chiara. Chi oggi non dice di appartenere al popolo di Dio? Quando si sente parlare l'uomo dell'Islam, dice o si legge sui giornali, ha parlato a tanti credenti, quello che credono è una questione completamente diversa, ma dicono l'uomo parla ai credenti. Se l'uomo della città delle sette colline sta parlando, allora sta parlando solo ai credenti, e chi parla oggi parla solo ai credenti, no? Gli incredono non sembrano più che ci siano, tutto il mondo è credente, e chi conosce bene Giacomo 3 sa bene che anche il diavolo crede e trema. Questo non significa nulla, chi crede in me, come ha detto la scrittura, così leggiamo nella parola di Dio. Ma poi ho notato lo striscione di un movimento cristiano di gran successo, Gesù è il Signore. E se si legge con attenzione c'è scritto, Gesù è il nostro Signore. La maggior parte delle persone potrebbe non rendersi conto subito della differenza. Molti sono Signore, ma Lui è il nostro Signore, e come Signore è Dio rivelato in carne, e poteva dire chi vede me vede il Padre. Come potete chiedere o dire mostraci il Padre? Il punto qui è che, come in tutte le epoche della Chiesa, è emersa una schiera di vincitori, cioè coloro che hanno ascoltato la parola dell'ora, che hanno ricevuto ciò che è stato predicato loro nel loro giorno secondo il giudizio di salvezza di Dio. Essi appartengono alla prima risurrezione. Ai tempi di Mosè si poteva credere solo a ciò che veniva predicato in quel tempo, ai tempi di Elia quello che veniva predicato in quel tempo, anche ai tempi di Giovanni Battista, e anche lui disse, colui che ha la sposa è lo sposo, e l'amico dello sposo sente il giubilo della sposa e dice, questa mia gioia è ora resa perfetta, e il sangue non era ancora stato sparso. Il nuovo patto non era ancora stato completato, ma Giovanni sapeva che lui faceva i preparativi per questo e che tutti coloro che credevano veramente al suo messaggio avrebbero seguito il Signore e creduto in Lui, perché non aveva preparato un popolo per sé, ma per il Signore. Vi leggo anche questo con grande gioia. Dal Vangelo di Luca, probabilmente il Vangelo di Luca capitolo 1 dal versetto 16, forse già l'ultima parte del versetto 15, e sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre, ricondurrà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare al Signore un popolo ben disposto. Per preparare al Signore un popolo ben disposto. Amen. Questa è la missione divina dell'ultimo messaggio che abbiamo ricevuto e che possiamo trasmettere per portare al Signore un popolo ben disposto, un popolo di cui è scritto o si può dire e la sua sposa si è preparata. Non si tratta della sola Chiesa, ma della sposa che è chiamata fuori dalla Chiesa. E questa sposa dell'agnello forma il santuario divino qui sulla terra e diventa il luogo della rivelazione di Dio. Egli abiterà e camminerà in mezzo a noi. Ve lo dimostrerò dalle Sacre Scritture, dal capitolo 3 dell'Apocalisse, l'ultima epistola. Potete leggerlo, non c'è nemmeno bisogno che lo faccia io. Nell'ultima epoca della Chiesa, Cristo viene messo fuori, viene mostrato fuori dalla porta e bussa. E così e bussa. Questo è lo stato dell'ultima epoca della Chiesa. All'interno si canta, si gioisce, si grida, si predica. E a quanto pare accadono cose grandiose. Ma anche questo deve compiersi affinché il Signore possa dire in quel giorno: via da me, non vi conosco. In questi giorni facciamo una chiara distinzione tra dove si trova la Chiesa, dove c'è una pia attività, dove si fa molto, e tra la sposa che viene chiamata fuori, che ha veramente capito di cosa si tratta oggi, cioè di essere in accordo con Dio e la parola di Dio. Che i nostri cuori sono pronti a servire, vengono preparati a seguire il Signore in obbedienza, che ogni resistenza interiore è stata tolta da noi e che né uomini né diavoli potrebbero convincerci del contrario, ma che noi sapremmo veramente. Questa è la verità assoluta. Non so se lo capirete bene, in modo giusto, ma il fratello Branham una volta disse, riferendosi a se stesso: io non sono l'assoluto, ma il mio assoluto è la parola. E io ripeto questo con tutto il cuore, lo stesso. Non un uomo che serve Dio, che predica la parola, il vostro assoluto, ma il tuo e il mio, il nostro comune assoluto è Dio e la parola è la sua santa parola per tutta l'eternità. Abbiamo capito questo? Forse per chiarire questo. Sappiamo che tutti coloro che sono di Dio ascolteranno e riceveranno la parola per quest'ora. Sono stato in tanti paesi e luoghi e di tanto in tanto ho fatto delle osservazioni. Ho visto grandi evangelisti di fama che rimanevano dietro la tenda di tanto in tanto. Ho visto questo per molti anni e immaginate la situazione in questo modo. Queste due tende vengono tirate e tutto ciò che viene fatto un'introduzione, viene fatta questa introduzione e all'improvviso viene detto: ora è mio grande privilegio di presentarvi l'uomo di Dio dell'ora, l'uomo di quest'ora. Era sempre molto impressionante, ma l'uomo non era l'uomo dell'ora. Non aveva la parola dell'ora, la rivelazione dell'ora, il messaggio divino dell'ora. Se Dio manda un Giovanni come uomo dell'ora, allora egli aveva la parola di quell'ora, di quel giorno, di quel tempo. E così credo per questa generazione. Senza voler criticare, ma chiunque può provare questo. Le sacre scritture ci chiedono addirittura di farlo. Se si esamina l'intero registro delle persone note, si scopre che tutti battezzano come tutti battezzano, insegnano sulla divinità come tutti insegnano sulla divinità. E se si va fino in fondo, allora un sacro terrore ci assale. È l'Apocalisse 17 davanti ai nostri occhi. Una madre con molte figlie che hanno commesso fornicazione spirituale contro Dio e la sua parola. Ma c'è stato un uomo dell'ora che ha dovuto nuotare controcorrente, noi non ce ne vergogniamo e lo diciamo liberamente e apertamente. Così come il Signore Dio chiamò un Mosè, un Abramo, un Elia, un Giovanni, un Paolo e chiunque fosse, lo stesso Signore chiamò il nostro amato fratello Branham con voce udibile. L'angelo del Signore non è venuto solo da Zaccaria sull'altare dell'Olocausto per dargli l'annunzio di Giovanni il Battista. Non venne solo da Maria per dirle che aveva trovato grazia presso Dio. Non è venuto solo da Daniele per dirgli: tu sei un uomo molto amato, quando ti sei messo a pregare la parola del Signore è venuta a me e io sono stato mandato da te per darti informazioni su ciò che deve accadere. È scritto in Ebrei 1, negli ultimi tre versetti. Gli angeli sono spiriti ministranti, inviate a favore di coloro che devono ereditare la salvezza. Lo credo con la stessa certezza con cui lo disse il fratello Branham quando diede la sua testimonianza e disse: vidi la luce entrare nella stanza dell'alto e guardai in fondo al corridoio, improvvisamente vidi i piedi di colui che era venuto. Guardai in alto ed egli disse: la sua pelle era scura, cioè una tonalità molto piccola, esattamente come quella, non esattamente come quella che abbiamo noi, come quella che ha un israeliano, e descrisse il suo peso come 200 libbre, il suo aspetto complessivo. E il fratello Brana era spaventato a morte. L'angelo del Signore disse: non temere, sono stato mandato dalla presenza di Dio per darti l'incarico. Ci credo con tutto il cuore e con tutta l'anima, ma ci credo ancora di più. Credo che tutti coloro che hanno disprezzato quest'uomo di Dio e sono passati oltre a ciò che Dio ha fatto e stanno portando altri a passarci oltre in massa, un giorno saranno chiamati a rispondere di questo. Quando Dio manda un uomo, è scritto come disse il nostro Signore: se io mando qualcuno ed egli viene accolto Chi lo accoglie, accoglie me, chi lo ascolta, ascolta me. Dio ha rivolto al suo popolo un messaggio vincolante in questi giorni, una correzione, un'istruzione. Una chiamata fuori, un accordo completo con la parola di Dio, fino a quando potremo finalmente formare questo santuario divino come una schiera chiamata, purificata nel sangue dell'agnello, santificata nella parola di verità, dove tutte le cose che possono sorgere così rapidamente sono chiarite. Questo ci riporta alla parola di Prima Giovanni 3. E chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. E alla parola dell'Apocalisse. Chi è pulito si purifica ancora di più e chi è santo si santifica ancora di più e chi è impuro continua a essere impuro. Dio, alla fine di questa epoca, che sembra essere davvero molto vicina, di proposito non ho voluto approfondire la parola profeti perché a cosa servirebbe se potessimo classificare tutte le cose e non ci lasciamo ordinare come, e riunire come santuario divino, allora potremmo sapere tutto e personalmente ne subiremo solo i danni e rimarremmo indietro. La cosa principale ora non è solo ordinare correttamente le cose che assumono forma politica, ma semplicemente capire. Questa è l'ora di Dio per il suo popolo. L'ora di mettere da parte tutti i problemi iniziali, di chiarire tutti i malintesi fra di noi. A volte capita che i fratelli e le sorelle abbiano paura di visitarsi perché temono che questo possa causare qualche problema, che possono sorgere delle divergenze di opinioni. È vero o no? Abbiamo ancora molto da imparare, abbiamo ancora delle cose da sistemare, sarebbe meglio che ognuno cominciasse da se stesso. Torno al mio motto. Chi è giusto nel suo cuore capirà tutte le cose in modo giusto. E a volte dovete lasciar passare cose che non vi piacciono affatto. Lo dico ora per gli altri, un imbarazzo per me, lo ammetto onestamente, ma dal momento che sono morto e non vivo più per me, non credo che mi possa accadere nulla. Ho solo una zia che ha 80 anni, è di fede battista, ha ascoltato tutti i programmi radiofonici per 10 anni e ha sempre voluto venire. Ed ecco che è venuta a Krefeld a Pentecoste. E cosa posso dirvi? L'ordine biblico non viene insegnato nelle chiese dove lei va e questa signora viene alla riunione con i pantaloni lunghi. Ho pensato, mi sta colpendo qualcosa di potente. Solo di recente ho detto con fermezza a un'altra signora che questo non andava assolutamente bene. E la signora a cui ho detto di recente che non poteva venire alle riunioni in quel modo per nessun motivo mi ha chiesto in seguito: Sì, dimmi, chi era quella signora lì? E potete immaginare? Mi avete sentito? Ma a mia discolpa vorrei dire che non ho visto né saputo che prima non era da me, era tra altri parenti. Le avrei tolte i pantaloni. Dico sinceramente, l'avrei vestita, questo fa parte a questo, ma l'avrei fatto con amore. Non fraintendetemi. Tutti voi avete capito bene, le avrei detto chiaramente: ascolta, da noi è così e così, e questo è stato. Hanno mancato le mie sorelle e spero che non lo sentano ora, altrimenti le ho portate ad avere la coscienza sporca. Non vogliamo questo. Perché ho detto questo? Per sottolineare quanto segue. Per favore, non diventate mai estremi, non cominciate dall'esterno, ma lasciate che Dio lavori dall'interno. A volte dobbiamo essere disposti ad accettare queste umiliazioni e a portare lo stesso amore di Dio nel nostro cuore. E vi dico che alla prossima occasione si dirà la cosa giusta. E lei ha già tracciato la strada per questo, mi ha dato una grande stretta di mano, mi ha chiamato per nome e mi ha detto: vieni a trovarci presto. Quando sarò lì, le cose saranno sistemate nell'amore. Cari fratelli e sorelle, facciamo in modo di non ferire nessuno. Di non parlare a modo furioso, ma di ministrare nell'amore di Dio al momento giusto, con il tono giusto, nel modo giusto, con il passo biblico giusto, di servire nell'amore di Dio. Chi vuole essere usato da Dio in questo modo per seguire davvero, davvero la guida dello Spirito, non semplicemente vedere ciò che è davanti ai propri occhi e poi magari agire frettolosamente e spontaneamente, ma aspettare che arrivi l'ora. Ma per quanto riguarda gli eventi politici di questi giorni, permettetevi di leggere da Apocalisse 17, perché questo è semplicemente una parte di esso, e si adatta molto, molto meravigliosamente con lo sviluppo del tempo. Apocalisse 17, dal versetto 14, forse il versetto 13 ne fa già parte. È tutto un grande contesto. Essi hanno uno stesso pensiero e daranno la potenza e la loro autorità alla bestia. Combatteranno contro l'agnello. Si tratta delle 10 corna. Combatteranno contro l'agnello. L'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori, il Re del Re. Vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti, i fedeli. Ascoltate un po' più avanti in Apocalisse 17. Poi mi disse: le acque che hai viste, sulle quali siede la prostituta, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Le 10 corna che hai visto, la bestia, odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, ne mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia, fino a che le parole di Dio siano adempiute. La donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Per noi non è più un mistero. Se una cosa ci è stata rivelata è questa. E qualcuno mi ha detto con molta buona intenzione, o addirittura ha chiesto, si può riuscire, puoi riuscire a fare una predica senza menzionare l'Anticristo? E sembra proprio che sia così. L'ultima proclamazione è destinata a porre Cristo nella sua divinità sul lampione e l'Anticristo come colui in cui è entrato Satana. Non c'è altro modo per farlo, e lo dico anche apertamente: chiunque non riceve Cristo rivelato nella sua divinità per mezzo dello Spirito Santo allora sempre si interrogerà di chi è l'Anticristo e non saprà mai chi sia. La rivelazione di Gesù Cristo è così dinamica e potente che ci permette di riconoscere l'avversario e di vedere attraverso le azioni dell'avversario e chiamarlo per nome senza aver paura. E qualcuno potrebbe dire: stai giocando con la tua vita. No, la mia vita non è più mia. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Il mio opuscolo, l'Anticristo, è stato tradotto in polacco. Un migliaio di copie sono state in poche settimane distribuite, ma naturalmente c'è stata una grande lettera di minacce e così via. Non voglio menzionare i dettagli. La firma diceva noi cattolici, la gente si sentiva indirizzata, ma per favore credete in questo, non vogliamo niente far male a nessuno, vogliamo solo trasmettere informazioni divine, siate sinceri. Chi non si informa oggi? Oggi tutti si informano su tutti sanno tutto, altrimenti ci sono lacune nell'educazione, ma nel regno spirituale nessuno vuole essere informato. Tutti vogliono continuare con la vecchia tradizione. Noi siamo destinati a essere chiamati da Dio. Siamo usciti dal campo di ogni denominazione e abbiamo il compito di trasmettere il messaggio divino, di essere chiamati fuori a tutti coloro che sono ancora sparsi ovunque, ma sono ancora dentro. E anche in questo caso dico, come ha detto il fratello Brano in modo così bello, non abbiamo nulla contro le persone, ma solo contro i sistemi che lo rendono schiavo, lo portano fuori di strada, lo tengono come in una prigione, e deve arrivare il tempo di abbattere le porte di questa prigione. E per questo è necessario che Israele è il campo di Dio, del suo dominio, ma Giuda è il suo santuario, che Dio possa ancora rivolgere la sua parola a tutta la Chiesa, ma che possa scegliere una schiera eletta e farne il suo santuario, che sia d'accordo con lui, che sia d'accordo tra di loro, che abbia una comunione limpida con Dio e anche tra di loro. Potete credere che questo sia possibile? Io credo sia. A volte diciamo che una mentalità diversa è questo. Dimenticate le mentalità, che il nostro carattere, la nostra mentalità siano santificati dalla presenza di Dio. E allora le diverse mentalità non causeranno angoscia, anzi riveleranno la diversità di Dio e saremo un solo cuore, una sola anima, un solo spirito, un solo spirito in tutti i popoli, di tutti i popoli, lingue e nazioni. Abbiamo messo da parte gli spiriti nazionali per ricevere lo Spirito di Dio, e attraverso questo unico Spirito saremo tutti battezzati in un unico corpo. In quel tempo il mare tornò indietro. Che Dio permette che sorga l'ora in cui non solo si parli di queste cose, ma che si vedano, non solo noi, in modo che altri possano vederle e sentirle, e che si possa dire: in verità, Dio è in mezzo a voi. Possiamo credere che questo accadrà? Possiamo credere che ha scelto coloro che sono stati chiamati a formare il suo santuario? Dio vuole un santuario sulla terra, vuole abitare, camminare e rivelarsi in mezzo a noi. Diamogli l'opportunità di farlo, ma per favore, da oggi in poi, che questo culto possa servire di consacrazione, un culto di santificazione in cui preghiamo consapevolmente per questo. Signore, ci ha chiamati fuori per un scopo molto speciale. Riuniscici insieme, santificaci nella tua verità, purificaci nel tuo sangue. Rendici tua proprietà qui sulla terra, il tuo santuario, una dimora di Dio nello Spirito, che le potenze della malattia lo vedano e fuggano, la potenza del peccato lo vegga e fugga, in modo che tutto ciò che viene alla presenza di Dio veda questa presenza di Dio e si ritiri, e la vittoria del nostro Dio possa essere rivelata su tutta la linea, a onore e glorificazione di Dio. Colui che lo ha promesso lo farà. Sia lodato il nostro Dio, nel nome di Gesù, in eternità. Amen. Alziamoci e preghiamo, mentre chiniamo il capo, chiudiamo gli occhi e apriamo il cuore. Vorrei chiedere, c'è forse qualcuno tra noi che non ha ancora sperimentato Gesù Cristo come il nostro Salvatore personale, che non ha ancora la certezza della salvezza, che non conosce ancora un giorno in cui lo Spirito di Dio ci conduce al pentimento, al riconoscimento del peccato porterà in noi un giudizio di condanna che ha portato questo giudizio. Chi desidera essere perdonato deve prima capire di essere stato giustamente condannato. Siamo nati in questo mondo separati da Dio, senza Dio e senza speranza. Ma poi sul Golgota, in Gesù Cristo, il nostro Signore, Dio ha riconciliato il mondo, e quindi tutti noi e molti altri a se stesso. Prima di poter accettare la riconciliazione, dovete capire di aver vissuto in conflitto, in inimicizia, in lotta con Dio. Ma Egli ha rimosso l'inimicizia, ha strappato la lettera accusatrice, ci ha perdonati e ci ha assolti. ma è importante per una conversione biblica non venire semplicemente a dire Signore, eccomi. Anche questo fa parte del processo, ma prima dire, oh Signore, sono colpevole. La mia colpa ti ha portato lì su quella croce. Hai preso il mio posto. Sei andato lì al posto mio. Signore, mi hai amato così tanto e hai preso su di te la mia colpa e hai perdonato il mio peccato. Signore, vengo a te. Questo è l'atteggiamento giusto. Se qualcuno viene condannato e messo in prigione, può essere perdonato. Così è per tutti noi. Il nostro Signore aprì il profeta Isaia e lesse: lo Spirito del Signore è sopra di me per proclamare la liberazione ai prigionieri, ai legati, e proclamare l'anno di grazia del Signore. Lo facciamo ancora oggi. Caro cuore, giovane e anziano, vieni al Signore con la consapevolezza che tutti siamo diventati colpevoli e poi di nuovo nella fede. Dalla colpa sono stato purificato, sono passato alla gioia, sì, per sempre lo loderò, il Redentore. Chi oggi desidera accettare e vivere questo nella fede, alzi adesso la sua mano, per favore. Grazie, 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 sì, grazie. Dio vi benedica. Padre Celeste, tu hai visto le mani e anche i cuori. Desideriamo annunziare il pieno Vangelo e proclamare la liberazione, la grazia e la salvezza a coloro che sono diventati colpevoli, come lo siamo tutti. No. Amato Signore, sia che le mani siano state alzate per sé o per altri, Tu lo sai, oh Dio. Molti che ci sono vicini ci stanno a cuore. Ah, desideriamo che entrino prima che la porta della grazia si chiuda. Ti preghiamo per questo, tutti quelli che ci hai dati, desideriamo rivederli presso di te. Tutti quelli che ci hanno amato, tutti quelli che abbiamo amato, tutti quelli che tu hai amato, oh Signore, desideriamo rivederli davanti a te. Facci grazia. Oh, per grazia di salvarli, e vogliamo ringraziarti per questo. Forma tu stesso un santuario, una chiesa, un corpo, un tempio in cui tu possa abitare. Rovescia le tavole, correggi e chiama in mezzo a noi. La mia casa sarà chiamata casa di preghiera. Metti fine a tutte le discussioni, a ogni disputa. Oh Signore, a tutti i malintesi, a tutto ciò che succede. Santificaci affinché possiamo diventare il tuo santuario, perché tu sei santo e noi dobbiamo essere santi. Amato Signore, possa piacere a te ora di compiere questa santificazione in noi e approfondirla da oggi in poi, finché saremo completamente santificati nello spirito e nell'anima e nel corpo. Tu hai detto, Mi santifico per loro affinché anche loro siano veramente santificati. E tu dici, io sono santo e voi dovete essere santi. Amato Signore, e questo ce lo fai dire da Pietro, dopo che ha proclamato e scritto, voi non siete stati riscattati con cose corruttibili, con argento o oro, ma con il sangue santo prezioso dell'Agnello. Amato Signore, dal santo può venire solo il santo. Dal santo può venire solo santità, e così formaci nella tua immagine, fallo per grazia, e fa che riconosciamo dove dobbiamo deporre, dove la nostra lingua deve essere corretta, o Signore. Prendeci dalla testa ai piedi, i nostri pensieri, le nostre riflessioni, le nostre parole, le nostre azioni, le nostre mani, i nostri occhi, le nostre orecchie, i nostri piedi. Prendi tutto come olocausto completo. Fa questo oggi con tutti noi, oh Signore. Fa che la tua parola non ritorni a vuoto. Credo che abbia compiuto ciò per cui è stata inviata e continuerà a compiere ciò per cui l'hai mandata. A te, Dio Onnipotente, ringraziamo per il sangue dell'Agnello, per la parola di Dio, per lo Spirito Santo. Sii potente ed efficace nel tuo santuario, che nasce all'interno dell'intera Chiesa, e possa tu essere in mezzo a noi, così che tu possa essere visto e vissuto. Cammina e abita tra e dentro il gruppo chiamato fuori, così che il tuo nome sia onorato e lodato. Signore, sento la tua presenza. Tu sei qui, oh Dio, tu sei qui e ci chiami. Ci dici, io vi ho redenti, vi ho chiamati fuori, vi ho santificati. Accettatelo, lasciatevi penetrare e camminate nell'obbedienza secondo le parole di Dio. Amato Signore, preghiamo per tutti in Austria, in Svizzera, per tutta la Germania e per la Russia, in tutti i paesi del blocco orientale. Preghiamo per il signor Gorbaciov, per il signor Reagan e per tutti gli altri capi di Stato e governi, perché così sta scritto che dobbiamo farlo, che ci piaccia o meno. Una cosa sappiamo, tu puoi insediare e deporre il re, tu sei Dio in cielo e sulla terra. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, adesso e in eternità. Amen.